Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 20 novembre 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia, e come sempre andremo a vedere cosa succede dall'Italia e dal mondo attraverso la lettura dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Torniamo dopo qualche giorno di pausa e un po' di problemi di salute mi hanno tenuto lontano dal microfono, ma siamo pronti per ricominciare. E ricominciamo purtroppo all'insegna di una notizia drammatica che ha contornato le cronache di questi giorni: l'uccisione e il femminicidio di Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne che ha perso la vita per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta, che nella giornata di ieri è stato catturato dalla polizia tedesca in Sassonia. Turetta cercava di scappare, era ancora in fuga da quando, prima con dei filmati di telecamera a circuito chiuso e poi successivamente con il ritrovamento del corpo, è stato accusato di omicidio. Ma andiamo a vedere appunto i quotidiani come trattano questa vicenda. Il Corriere della Sera: la fuga è finita, arrestato Filippo, era in Germania, fermato in autostrada senza soldi e benzina, le ultime ore terribili di Giulia. E ancora la Repubblica: il killer aveva un piano. La Stampa: ragazze denunciate per salvarli, Giulia assassinata con 20 coltellate, ha lottato per difendersi, l'appello del padre e della sorella. Finisce in Germania la fuga di Filippo, la ministra Roccella: la rivoluzione parta dagli uomini. Libero: la verità sui femminicidi che smentisce il PD, l'uso politico di Giulia, in calo il numero delle donne uccise dai compagni, Italia sotto la media UE, la sinistra processa la destra patriarcale, ma solo questo governo ha agito. Il Giornale: accusano il governo, non il killer. E ancora il Fatto Quotidiano invece apre sulla politica estera: ostaggi in Israele, ovviamente l'accordo è vicino, Bibi dichiara guerra a Biden. E il Tempo: Filippo preso in Germania, la verità, l'ex di Giulia preso in Germania dopo una fuga di 7 giorni. Il Messaggero: Turetta bloccato in Germania. E il Sole 24 Ore invece va su temi ovviamente economici, sostenibilità, scatta la corsa dei bilanci green. Il Domani apre con una copertina molto forte, molto di impatto, un'illustrazione di Marilena Nardi dove una donna viene attraversata da un pugno con sangue e un cuore. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, la società civile chiede una svolta, servono leggi per educare alla libertà e all'affettività, ma la destra ne ha paura. Questi i principali titoli dei quotidiani. Come sapete, oggi è lunedì e molti giornali non escono, ma entriamo appunto dentro i quotidiani e andiamo a leggere un articolo interessantissimo di Arianna Farinelli che troviamo sul quotidiano La Repubblica, che parla appunto di quello che in prospettiva sostanzialmente può e deve accadere. L'uomo nuovo che lotterà con noi contro il patriarcato. E Arianna Farinelli scrive: ogni volta che una donna muore per mano di un uomo ci sentiamo svuotate, annientate, impotenti. Accade oggi per Giulia Cecchettin, che era sul punto di laurearsi, ed è stato così per Giulia Tramontano, che stava per avere un bambino, per varie cause uccisa e gettata via vicino ai cassonetti, e per le decine di migliaia di donne morte e ammazzate nel mondo ogni anno. Vite spezzate, sogni infranti, un futuro che non c'è più. Ci siamo sentite così per le ragazze violentate a Palermo e a Caivano e per tutte coloro che vengono aggredite, picchiate e molestate ogni giorno. Quante altre donne dovremmo piangere prima che cambi qualcosa? E che cosa deve cambiare perché nessuna madre, sorella, figlia, amica debba morire più? Negli ultimi mesi sono riuscita a capire meglio la violenza che ci circonda grazie al film Woman Talking della regista Sarah Polley, Il film è tratto dal romanzo omonimo della scrittrice canadese Miriam Toews, che si ispira a fatti accaduti una decina di anni fa. Le protagoniste della storia sono le donne di una comunità rurale isolata nel mondo moderno, in una località non meglio specificata. Lì, scrive Farinelli, le donne non possono andare a scuola e il loro ruolo all'interno del villaggio è confinato al lavoro nei campi e alla cura dei figli. Ogni sera le donne si riuniscono in una stalla per una riunione segreta. Devono decidere al più presto il da farsi. Gli uomini della loro comunità, i loro padri, i loro mariti, i loro figli, sono responsabili di crimini orrendi. Ogni notte narcotizzano e stuprano le ragazze del villaggio. Le donne della storia hanno tre scelte: non fare nulla e lasciare che la violenza continui, abbandonare mariti, padri e figli e vivere altrove, oppure restare e cambiare le cose. Non svelerò qui la scelta delle donne nel film, ma posso dire quale dovrebbe essere la nostra. Noi non possiamo lasciare, scrive Arianna Farinelli, che la violenza continui, non possiamo neppure andare via. Non abbiamo un altrove in cui vivere, né possiamo né vogliamo lasciare indietro i nostri uomini. E che fare allora? Nel film c'è un uomo diverso dagli altri, il suo nome è August, e a differenza dei maschi del gruppo sta dalla parte delle donne. August non partecipa alla violenza, non stupra, non picchia, non uccide. August è un insegnante, scrive i verbali delle riunioni segrete, aiuta le donne a realizzare i loro piani, denuncia le donne che ama perché lei si salvi e viva libera. Nel film a lui verrà affidato un compito fondamentale, quello di insegnare alle nuove generazioni di maschi il rispetto, il consenso, le emozioni e la cura. Ecco, io credo che il mondo sia pieno di uomini come August. Lo dico perché questi uomini li conosco e perché non voglio rassegnarmi all'idea che il prossimo assassino possa essere figlio mio. Gli uomini sono vittime del patriarcato almeno quanto noi. Noi donne veniamo sessualizzate fin da bambini, loro invece sono costretti a uniformarsi alla figura del maschio forte e sessualmente dominante e a reprimere e a camuffare ogni forma di vulnerabilità e sofferenza emotiva. L'anima dei maschi è ferita, scriveva Bell Hooks. Il patriarcato promette loro potere e successo e poi finisce per deluderli. Usando violenza vogliono dimostrare di essere ancora in grado di controllare il corpo di una donna. I dati Istat sul modo in cui i maschi percepiscono le donne sono sconcertanti, scrive Farinelli. Un 20% di loro crede che il modo di vestirsi o il consumo di alcol rendano una donna responsabile per la violenza sessuale subita. Un 30% pensa che una donna rifiuti un uomo solo per farsi desiderare. Un 40% ritiene che una donna sia sempre in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale non voluto. E tra i giovanissimi i dati sono anche più allarmanti. La metà pensa che la gelosia nella coppia sia il segnale che l'altro ci tiene, un quarto ritiene che dire al partner cosa può indossare non sia una forma di violenza e un terzo che non ci sia nulla di male nel controllare il cellulare e le amicizie online della persona con cui si sta insieme. Questa percezione delle donne e della vita di coppia poi deve essere cambiata. Io non credo che tutti gli uomini siano mostri, ma credo che molti, col loro silenzio e la loro indifferenza, contribuiscono alla mostruosità compiuta dagli altri. Un nuovo tipo di mascolinità è possibile e gli uomini che la conoscono e la praticano possono dare il buon esempio agli altri, proprio come August. Oggi vorrei che ci fossero più uomini dalla nostra parte, scrive Farinelli, e vorrei che anche loro partecipassero a queste conversazioni tra donne, perché siamo stanche di parlare da sole. Non abbiamo un altro modo in cui vivere, non c'è un posto in cui le donne possano dirsi perfettamente al sicuro. Dobbiamo tenerci questo mondo e cambiarlo insieme. Questa è l'unica possibile scelta. Conclude Farinelli, il film Woman Talking si conclude con una speranza. Nell'ultima scena, una ragazzina tiene in braccio una bimba appena nata. La sua vita sarà diversa, dice. E questa era Arianna Farinelli sul quotidiano La Repubblica, molteplici spunti di analisi su un tema molto centrale e importante. E Ginevra Lamberti sul quotidiano Domani va ancora in profondità rispetto alla questione patriarcale, che ovviamente è la madre di tutte le questioni in termini pratici, perché ovviamente ci sono alcuni punti di non ritorno in questa storia e in tutte queste storie. E l'editoriale di Ginevra Lamberti su Domani si intitola Il possesso e l'omicidio come espressione di comando. Scrive Ginevra Lamberti che alle donne è stato insegnato che devono accudire e anche che non se ne possono andare. È una visione brutale, iniqua e limitante delle infinite potenzialità di un individuo, eppure è stata ripetuta e perpetrata talmente a lungo che le donne l'hanno introiettata fino a trovarla parte del proprio tessuto esistenziale, epidermico. Nei secoli le donne hanno appreso la propria ininfluenza, hanno imparato a essere umili o a simulare umiltà, hanno imparato ad avere paura perché la paura limita il rischio di azioni pericolose e aumenta dunque la possibilità di sopravvivenza. Alle donne è stato spiegato che se si rischia si muore. Le donne tuttavia muoiono anche se ubbidiscono e muoiono anche se non rischiano. Muoiono ammazzate dagli uomini, ammazzate dai mariti, dai compagni, dagli amanti, dagli ex, dai fratelli. Muoiono ammazzati dopo lunghe relazioni e frequentazioni estemporanee. Muoiono perché qualcuno si è anche solo immaginato di averle e dunque pensato di poterne disporre. Ne sono morte in Italia 105 dall'inizio dell'anno, ne muore uno ogni 72 ore. Allo stesso modo, a 22 anni, Giulia Cecchettini è stata uccisa dall'ex fidanzato. Il femminicidio scardina le inscardinabili differenze di classe, prescinde dalle professioni, dall'estrazione, dal reddito e dal livello di istruzione. Raggiunge le donne a ogni latitudine del paese, gli uomini uccidono le donne nei centri delle grandi città e dei piccoli paesi, nelle periferie, nelle campagne, nelle province profonde a nord e a sud. Gli uomini rispondono: non tutti gli uomini uccidono una donna, le donne pensano tutte le donne possono essere uccise da un uomo, le donne pensano domani potrei essere io, guardano un'altra donna e pensano domani potresti essere tu. Gli uomini non lo so se pensano mai potrei essere io. Il femminicidio è un crimine intrecciato alla violenza perpetrata su ogni soggettività percepita come inferiore o debole. È l'estremo esercizio, scrive Ginevra Lamberti, di potere che chiarisce la struttura gerarchica di un mondo in cui nessuno deve mai dimenticare chi comanda. Il femminicidio è la prova plastica che la violenza di genere non è un raptus, ma uno strumento per disciplinare. Vengono disciplinate le donne che non si adeguano al ruolo di proprietà. Così come le donne che si adeguano, il fulcro non è la soddisfazione del compito richiesto alla vittima, bensì l'esercizio di potere su quest'ultima. L'esercizio di potere è assoluto, poiché la vittima è roba, possedimento, oggetto spersonalizzato. E se un uomo può reputare una donna roba sua, allora dobbiamo accettare che il lungo e tardivo percorso verso l'equità, che in Italia ha visto l'abrogazione del reato di adulterio semplice in relazione adultera, nel 68 e nel 69, la riforma del diritto di famiglia del 75, l'abrogazione del diritto d'onore del matrimonio riparatore dell'81, l'entrata in vigore dello stupro come delitto contro la persona anziché contro la moralità pubblica e il buon costume nel 96, l'introduzione del reato di stalking nel 2009, non è solo deficitario, ma è in buona parte fallito. Al di fuori del territorio del diritto, che da solo non può cambiare il corpo intero di un sistema, essendomi un arto, la cultura del paese prevede che le donne vivano in un regime di costante minaccia. Quindi sulla cultura del paese è necessario operare, sulla trasmissione di una conoscenza che smantelli l'incubo che abitiamo, che decostruisca la gerarchia di genere e che restituisca il senso dell'esistenza e della mortalità altrui. Non so davvero se saremo in grado di farlo, conclude Ginevra Lamberti sul Domani. E diciamo questi due editoriali ci danno un po' la somma e la cifra di questo dibattito. Sono due editoriali scritti da donne e c'è poi da segnalare un editoriale molto volenteroso di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, ma c'è un punto di non ritorno che riguarda ovviamente noi uomini. Ad esempio, in questi giorni ho pensato anche a mio tessuto educativo, a quello che sostanzialmente anch'io in quanto maschio ho fatto nell'arco della mia esistenza. Mi è venuto in mente che una volta, quando ero ragazzino, giocavo in cortile, c'era sempre un altro bambino biondo, che di solito abbiamo tutti avuto un bambino che era il più bello, il più bravo e il più figo di tutti all'interno delle nostre piccole comunità, che se perdeva la partita la interrompeva e si portava via il pallone. Tutti quanti i miei amici esprimettero ammirazione per questo gesto e così tutti il giorno dopo, in quanto maschi, ci siamo andati a comprare un pallone e in quanto maschi ce lo portavamo via in caso di sconfitta. Incrociai, per fortuna forse, un blocco educativo perché mio nonno un giorno vide la scena di me che perdendo andavo tutti a casa col pallone sotto braccio e mi bucò il pallone dicendomi: se oggi pensi che ti può portare via il pallone, domani penserai che ogni cosa che attraversi è roba tua. Mio nonno era, diciamo, un uomo degli anni 20, aveva vissuto la sua infanzia in un collegio e molto probabilmente non sapeva che stava compiendo un atto contro il patriarcato. Neanche io ovviamente lo sapevo, e quello che mi rimase in tutta quanta quella storia è che mio nonno era un uomo che andava in giro a bucare i palloni. Ancora oggi però, in tutti i versanti della mia vita, vedo molti maschi che lo fanno, molti maschi che si portano via il pallone, non curando la ferita narcisistica che li attraversa, che ci attraversa molto spesso. Belux, che ha citato anche Arianna Farinelli, ha scritto un libro molto importante che i maschi all'ascolto dovrebbero leggere, si intitola La volontà di cambiare ed è edito dal Saggiatore. E Belux sostiene che il patriarcato rende noi maschi degli storpi emotivi. Gente che non sa come mettere nero su bianco le proprie emozioni e che deve quindi prevaricare con ogni mezzo l'altro per non essere escluso dalla scala sociale. Ed è per questo che vi dico, al termine di questa rassegna stampa, che il patriarcato ci rende infelici, ci rende esseri orrendi, bugiardi, infedeli, la nostra parte peggiore che almeno una volta nella vita tiriamo fuori. Beh, e come dicevo, se ripercorro indietro le lancette della mia storia personale, sono state tutte le parti deteriori a livello culturale che potevo percorrere, e se non avessi smesso, se la psicoanalisi, lo studio, le mie amiche non mi avessero aiutato, tutto quel magma che scorre i nostri percorsi falsamente educativi dell'essere maschio avrebbe condannato me stesso e tutti gli altri a una perpetua infelicità. Ogni uomo è un potenziale assassino, non solo perché ce lo dicono le statistiche, inevitabilmente a compiere dei femminicidi sono degli uomini, ma perché lo determina la nostra sfera sociale, guardate, il modo con cui siamo stati allevati ed educati. La violenza, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, per i maschi è una somma ideale, il predominio come certificazione di esistenza in vita e la donna come rappresentazione di tutto questo. Il femminicidio di Giulia Cecchettini, i suoi 22 anni, ci squadernano la coscienza, almeno a me la attraversano. E nel mio piccolo non so più cosa fare e cosa non fare per arrendermi all'idea che questo indistinto magma fatto di uomini assassini e donne morte non si possa interrompere. Non è ai governi, o non solo a quelli, come scriveva anche Ginevra Lamberti, che vanno richieste soluzioni, ma sarebbe ora che ognuno di noi la smettesse di essere qualcosa di orrendo, perché davvero è colpa di tutti noi uomini. Per oggi è tutto, il quarto potere torna domani mattina come sempre alle 7:45, grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.